Dentro la notizia.
Ben ritrovati cari amici, abbiamo deciso di dedicare questa pagina degli approfondimenti nuovamente alla tragedia familiare avvenuta a Mercato San Severino l'altro ieri. Un ragazzo, 32 anni, Giovanni De Vivo, che uccide la madre e la sorella soffocandole. Per gli investigatori si è trattato di un raptus di follia, in realtà raptus di follia che sarebbe stato confermato dalle stesse parole del ragazzo che nel corso dell'interrogatorio ieri davanti al pubblico ministero del Tribunale di Nocera, in ospedale a Ruggi, dove è ricoverato per aver tentato il suicidio, ha dichiarato di aver ucciso la madre e la sorella per liberarle da Satana. Abbiamo deciso, vi dicevo, di tornare su questo argomento perché si tratta dell'ennesimo caso di raptus di follia con conseguenze drammatiche in provincia di Salerno. La ricostruzione degli ultimi episodi è affidata a Barbara Albero. Sentite.
Non è la prima volta che persone come Giovanni De Vivo arrivino a compiere gesti estremi, nell'ultima per dire che soggetti che possono diventare di difficile gestione dovrebbero essere seguiti ed analizzati da personale specializzato seppur continuino a vivere nei loro ambienti familiari per evitare tragedie come quella registrata ieri a Mercato San Severino. Salerno torna alla ribalta con un raptus incontrollabile che porta alla morte di due persone e che riporta alla mente Lino Renzi, l'uomo che nel luglio del 2013 uccise la madre Maria Pia Guariglia di 77 anni, fece il corpo a pezzi e successivamente ne mangiò alcuni resti per essersi rifiutata di chiamare l'esorcista ora processualmente capace. Rimane comunque un soggetto pericolosissimo per ora all'ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa, ma presto si dovrà valutare dove mandarlo. Un brutto giorno, l'ultimo anche quello di Mario Casolaro, il 73enne scaraventato nel novembre del 2009 sugli scogli del lungomare salernitano da un 24enne di Giffoni Vallepiana, anche in questo caso malato di mente. Follia che fa paura, che tiene sempre con il fiato sospeso i familiari, spesso nell'incapacità di gestire in casa i malati di mente. Ma spaventa anche la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari. Se chiudono, cosa accadrà per i ricoverati? E se da un lato la riforma sanitaria che impone di considerare il malato di mente non più da contenere in un manicomio, ma un malato da far integrare nella società, allo stesso tempo c'è da valutare che c'è una storia di ricoveri più o meno coatti, di cure ricevute più o meno volontariamente, di difficoltà di internare l'ammalato quando la fase delirante è acuta, di impossibilità per i medici di formulare esatte previsioni di pericolosità e alla fine di affidamento alla sola famiglia o di abbandono per strada. Vite di familiari, spesso anziani, presi dalla necessità di proteggere il malato dalla società e da se stessi, la necessità di avere strutture ed ospedali per gestire ed accogliere malati che sono pericolosi conclamati. E se 20 anni fa si disse addio ai manicomi, oggi si percorre la strada del superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Le strutture che dovrebbero sostituirsi, le comunità terapeutiche, le comunità alloggio, le case famiglie, le case albergo, sono ancora troppo poche e il deficit della spesa sanitaria campana difficilmente riesce a coprire e garantire la sicurezza per tutti i pazienti, che non sempre possono restare nel contesto familiare ed andrebbero controllati e monitorati attentamente da medici e psichiatri.
E ancora è sempre solo questo il problema? La mancanza di fondi, la mancanza di attenzione della pubblica amministrazione? Se ci sono tragedie di questo genere? Lasciamo a tutti voi la riflessione, naturalmente, rimanendo alla cronaca dei fatti che ancora una volta ci ha parlato di un dramma familiare che non è stato previsto e che forse se ci fosse stato un riflettore puntato su questa famiglia, le due vittime si sarebbero potute salvare.